benvenute, ciao a tutti e bentornati su Mustacchi, il podcast dei discorsi filosofici nel pre-show. Io sono Massimiliano, con me questa sera c'è Fabio.
Ciao ragazzi.
E c'è anche Stefano. Ragazzi.
Ciao, sono Stefano, il vostro nuovo compagno di podcast.
Ma lo devi dire secondo te con la schwa? Sono il vostro compagno?
No, io sono...
No, lui è...
Ma no, Matteo. Tu in realtà sei un'immagine rossa con un pallino nero... al centro con delle scritte, che ne sai?
Se allungo, se allungo le mani, ho voglia di prendere la webcam.
No,
hai visto?
Problemi con le ossa, più che altro.
Sai che non sei la prima persona che me lo dice.
Come mai?
Solitamente sono donne, però.
No vabbè, su di noi puoi quando vuoi, figurati, ci
mancherebbe. Sì, no, per il resto poi la giustizia fa il suo corso.
Sì. Assolutamente sì, assolutamente sì.
Parleremo con gli elettori a settembre.
Esatto, con decideranno loro. Decideranno loro, peraltro. Dunque, puntata scarna di notizie, in realtà, perché non è che è successo granché, si aspettano, anche quelli che fanno i videogiochi stanno smaltendo il cibo natalizio, per cui l'unica roba che mi sento di dover dire, non so se è un dovere, però è che giovedì sera, credo, ci sarà una presentazione di Xbox e vediamo un po' che cosa presentano. Si sa che fanno vedere Indiana Jones, Hellblade e non mi ricordo cos'altro.
Awawa,
vero?
Amici,
ci fa scherzare, è morto.
Vabbè, non è che non si può più scherzare.
No, non si può più scherzare. Poi non mi ricordo un altro.
Ho trovato la notizia, aspetta, te la faccio vedere. Xenosaga Hellblade 2, Awawa, Indiana Jones e Ara History Untold, che non mi ricordo assolutamente che cavolo è.
Quello, amici, Ara.
Esatto. Giorpi ci chiede se li seguirete, se lo seguiremo in diretta. A che ora è?
No, non ce l'ho niente, spero di no.
Alle 21. Ma si
alle
può
21
fare. Di giovedì.
Esatto.
Si può fare.
Questo 18 gennaio. Sono... Allora. Devo sniffare la colla io a quello.
Probabilmente anch'io. Facciamo che sintonizzatevi su tutti i nostri canali social. Ormai siamo ovunque, non avete più scuse. Siamo su Instagram, siamo su X, siamo su Threads, siamo su Facebook. Dove che cosa manca?
TikTok.
Dammi tempo.
Però ci siamo ovunque.
TikTok è vero, TikTok ancora manca, ma ci sto lavorando. Comprare colla è consumismo? Sì, dipende.
Comprare colla dipende da cosa ci fai.
Se la compri però che ne hai già, sì.
Se la compri che ne hai già, non la usi, certo. La metti via, allora è consumismo. Se invece la sniffi è tossicodipendenza.
Comunque, andate sul vostro social preferito e rimanete aggiornati, facciamo l'annuncino nel caso. E più sì che no, perché effettivamente alle 9 di sera si può fare. Non è un brutto cosa. Al massimo trovate solo me. No? Se
sì.
Va bene. Ah, ok.
No, sì.
E per il resto non vedo granché. Se volete vedere roba figa, sono iniziati, forse anche finiti, i Game Dance Quick. Non mi ricordo se sono anche già finiti.
No, non l'ho seguiti proprio quest'anno.
Sono ancora in corso, probabilmente, perché vedo roba ancora sul canale Twitch live in questo momento. Quindi, se volete, è lì e basta. A parte i soliti licenziamenti, cioè soliti, è brutto da dire i soliti, però sacco di licenziamenti. Insomma, l'industria non se la passa bene, i videogiochi se la passano bene. C'è questo bilanciamento. Per cui io direi che possiamo buttarci un po' a capofitto, a meno che non abbiate qualcosa di cui volete parlare in particolare.
No, io ho già detto tutto quello che dovevo dire prima.
Me l'hai detto prima, mannaggia te.
Ormai è finita, il neurone ormai si è spento, si è riattivato.
Oh no!
Tra un paio di mesi.
Cacchio! Dovevo far partire la puntata prima, vabbè, pazienza.
Vai!
Cosa stavo dicendo? Sì, stavo dicendo che possiamo buttarci un pochino a capofitto sulla sul tema della puntata. Il tema della puntata mi è venuto in mente questo weekend, chiacchierando veramente del più e del meno a tavola, e ho cominciato a pensare: se una persona, diciamo adulta, vorrebbe approcciarsi oggi ai videogiochi per la prima volta in vita sua, che caratteristiche dovrebbe avere il gioco in questione? Quale potrebbero essere dei buoni esempi per portarlo a, o avvicinarlo anche soltanto a un titolo, a titoli del genere? Perché tutto mi è nato dalla riflessione su, a ben pensarci, quanto sono complicati i giochi odierni, banalmente dai controlli, partendo dai controlli, quindi devo muovermi con una levetta, fare altre cose con tutto il resto della mano, è una roba che tendenzialmente non si fa spesso nella vita di tutti i giorni. E allora ho davvero incominciato a pensare non solo all'accessibilità per quanto riguarda persone con disabilità, ma anche l'accessibilità per chi vuole effettivamente incominciare in questo mondo, che non è soltanto a livello di quello che si vede, quello che si fa con il controller e quant'altro, ma anche quello che si gioca, ovvero quanti titoli anche abbastanza semplici richiedono una mentalità da giocatore per essere portati avanti. Insomma, una riflessione un po' in generale su cosa potrebbe essere e quali caratteristiche potrebbe avere il gioco, tra virgolette, per principianti perfetto. Lascio a voi un attimo la parola.
Sì, a me è piaciuta subito questa tua domanda e questo tuo spunto che hai proposto, perché... Che è successo? Cos'è sto...
Stava... Singhiozzo.
Ah, no, è tipo rimasto col fiato sospeso, a me è piaciuto subito.
No, stavo tornando indietro nel tempo, okay. È tutto a posto, quindi faccio... Sai, quella alla Twin Peaks.
Sì, sì. No, lo trovo molto attuale perché credo che comunque siamo in un periodo in cui il videogioco in qualche modo sta interessando anche persone che fino a qualche anno fa magari non pensavano nemmeno di poter giocare. E noto questo avvicinamento a un certo tipo di cultura, chiamiamola così, e un po' generalizzato, no? Mi viene in mente Netflix che fa il live action di One Piece, e io ne ho parlato, l'ho visto analizzato da persone che per me erano lontanissime dal mondo del Giappone, dei manga, cioè colleghi di lavoro, amiche che non avevano mai visto niente, non hanno mai avuto modo di leggere fumetti o altro. E tutto questo andare a, mettiamo tra virgolette, no, normalizzare un mondo che fino a qualche anno fa era solo nostro, chiamiamolo nerd, quando impropriamente, e probabilmente nel tempo poi anche per esempio l'idea di Squid Game, no, per sé che è diventato il fenomeno, essenzialmente è un videogioco, cioè è una serie, sì, di livelli a eliminazione,
è un, esatto, è il solito, come si chiama? Royal Rumble,
guys,
esatto. Esatto. Royal Rumble,
Takeshi's Castle.
Però, sì, dai,
Deadly.
Però sì, dove fai ancora più male.
Sì.
E quindi secondo me anche proprio come cultura li stiamo inglobando sempre di più questo tipo di immaginario, questo tipo di videogiochi, questo tipo di prodotti, e sia come cultura, ecco, sia anche a livello economico, a livello di importanza, no? Da una parte ci sono gli esport che diventano sport, e io ho sentito parlare di sport gente che fino a ieri parlava di economia o di marketing o di business, ex colleghi di lavoro che gestiscono agenzie di marketing, mai sentiti parlare di videogiochi, non appena l'esport è diventato un business sono diventati tutti super esperti. E dall'altro anche il fatto che comunque diventano produzioni sempre più grandi, sempre più e quindi sempre più importanti, perché chiaramente nel momento in cui viene fuori la notizia, che poi non so se è stata confermata, non mi ricordo, però è uscito questo rumor che GTA 6 costerà 2 miliardi di dollari in finale tutta la produzione.
E il gioco?
No, il gioco.
ogni coppia.
Eh beh, hanno detto che però aumentavano il prezzo.
Aumentava il prezzo? No, ma infatti loro hanno detto, io non gli dico niente.
No, pare che tutto il gioco sia costato fino a 2 miliardi di dollari, e questo lo renderebbe il prodotto di intrattenimento più costoso di sempre. Pensate che i due Avengers, gli ultimi due Avengers insieme, sono costati un po' meno di 1 miliardo di dollari. Quindi GTA da solo dovrebbe essere costato il doppio del film campione dei incassi della storia. E quindi inevitabilmente diventa un mercato immenso, gigantesco, più grande del cinema. E un'altra statistica che leggevo è che ormai metà della popolazione mondiale è videogioca, grazie anche poi allo sviluppo appunto del mobile, delle altre piattaforme. Oggi puoi giocare veramente con qualsiasi cosa, quindi non è così impossibile che una persona magari anche grande d'età, ma non solo, perché io comunque conosco anche ragazzi, ormai uomini e donne della mia età, che magari non hanno mai giocato, non è così impensabile che un giorno dica, oh, ma questi videogiochi ne parlano tutti, io mi sento anche, sai, scatta quel tipo di sentimento in cui ti senti in difetto, no? Una cosa che tutti conoscono e tu non ci hai mai avuto modo di approfondire, e effettivamente possano chiedere da dove inizio, perché mi rendo conto che visto da fuori è un mondo veramente molto molto confuso, molto molto esteso, ed è difficile trovare delle anche magari una piattaforma appunto come può essere Netflix, che grazie o per colpa dell'algoritmo ti instrada su una serie di starting point che poi lui prosegue, no? Se lui vede che ti piacciono certi tipi di film o certi tipi di serie TV, lui va sempre più a fondo a quel tipo di filone là, mentre con i videogiochi non c'è un equivalente, e quindi parti veramente da zero, a meno che tu non conosca qualcuno a cui poter chiedere. Quindi niente, no, l'ho trovata veramente uno spunto interessante e ci ho ragionato, non ho una risposta univoca. So per esperienza che comunque chi non ha mai giocato ha una serie di difficoltà, prima di tutto motorie, nel capire come andare a interfacciarsi col videogioco, perché in fin dei conti ognuno di noi gioca, no? O ha giocato o gioca anche nella vita reale, ci sono delle attività che noi non definiamo gioco, ma di fatto lo sono, cioè, per esempio l'organizzazione di un certo tipo di lavoro, dei task di lavoro particolarmente, esattamente come un gioco, solo che noi li definiamo così. Quindi dal punto di vista, diciamo, dell'affrontare dei compiti in un certo ordine e in un certo modo, secondo me è qualcosa che tutti possono comprendere. È il mezzo con cui poi ti interfacci con queste regole, che li rende magari difficili per una persona che non ha mai avuto modo di averci a che fare.
Sì, sono molto d'accordo. Effettivamente una risposta ovviamente non può esserci. Vuoi perché ci sono troppe variabili in campo, cioè che intendo una risposta che valga per tutti i generi, mettiamola così. Vuoi perché è anche complicato da comunicare efficacemente con chi non ha mai avuto esperienza nel settore. Ad esempio Giorpi poco fa diceva il mobile potrebbe essere un ottimo modo. Il mobile però ha uno schema di controlli molto diverso, e i giochi che si prendono sul cellulare tendenzialmente sono titoli che sono puzzle game e tendenzialmente i match 3, perché io penso che i genitori di noi tutti giocano a qualcosa tipo Bubble Witch Saga, Candy Crush, certo, e quelle robe lì, che è un ottimo inizio, cioè può essere un buon inizio, ma è una cosa che nasce e muore lì. Secondo me non porta il giocatore, come immagino non porti tutti i nostri genitori, a diventare videogiocatori, non voglio dire seri, ma che
appassionati,
esatto, vogliono impiegare il loro tempo libero o parte del loro tempo libero anche a esplorare cose nuove. A me, ad esempio, io premetto, non l'ho giocato e non mi ricordo chi l'ha giocato tra di noi, mi sembra forse tu, Fabio, Cocoon. Cocoon potrebbe essere di primo acchito un buon inizio. Perché? Perché muovi il personaggio con la levetta, schiacci il pulsante per fare le azioni.
Però Cocoon, secondo me, non è un buon inizio perché ti richiede una logica, esatto, dietro certi puzzle, dietro certe azioni, che una persona che non ha idea di quali sono i confini entro quale si muove un videogioco, dettati o dallo studio, ma chiaramente se una persona non ha mai giocato a videogiochi, dubito che si studi game design prima, o dall'esperienza dei videogiochi che hai fatto prima. E da quel punto di vista Cocoon riprende magari anche dei classici puzzle in un modo che poi effettivamente mette in difficoltà anche videogiocatori scafati come me, perché inventa ha questa invenzione dei mondi dentro i mondi, che effettivamente è nuova, non mi era mai successo prima di scoprirla o comunque di giocarla, e quindi è molto difficile secondo me per un giocatore, per un non giocatore, iniziare da Cocoon, e proprio perché ti richiede un background che o hai o non hai, non è che puoi fingere d'aver. E per quanto riguarda il controllo, sicuramente sì, e da quel punto di vista forse tutti i giochi dell'ex Playdead, quindi dello stesso sviluppatore, tipo Limbo o Inside, possono essere validi, perché anche lì c'hai due controlli in croce, però anche lì hai delle meccaniche secondo me non così scontate, cioè anche solo l'idea dello stealth, no? È qualcosa che tu assorbi giocando probabilmente qualcosa di più semplice prima.
Beh, infatti era l'altra cosa su cui... Cioè, era la cosa che volevo chiederti pensando a Cocoon, perché veramente la prima cosa che mi è venuta in mente è quanto c'è bisogno della mentalità da gamer per portare a termine quel gioco che sembra molto semplice di primo acchito.
Un po' sì.
Infatti, e me l'hai confermato adesso con questo che sì, mi dicevi tu. Banalmente un altro titolo che mi è venuto in mente, che può essere semplice come interazione, scusa, come controlli, ma è penso una delle robe più complesse con cui interagire effettivamente, è Immortality, che alla fine fai avanti e indietro, il controlli è la cosa più semplice del mondo, no? Fai specie su cellulare o su tablet, no? Fai il pinch to zoom e via dicendo, avanti e indietro con lo scroll. Però cazzo, come gioco, c'è gente che gioca da 40 anni a momenti che non è riuscito a vedere tutto
Immortality quanto. Ha un problema di fondo, cioè che fa qualcosa che un gioco non dovrebbe mai fare, cioè non è chiaro nell'obiettivo. Esatto. Ora, il fatto che lui sia Barlow e che probabilmente chi ci gioca è un videogiocatore come noi, è difficile, non è un
gioco che sia un disadattato.
È sicuramente un disadattato, ma nel senso non è un gioco per giocatori
casual.
Quindi diciamo che la sfida lì è anche capire cosa devi fare. Però un giocatore che non ha mai avuto modo di mettercisi e tu gli dai questo strumento, perché poi alla fine Immortality più che un videogioco sembra quasi uno strumento, senza che sappia che cosa deve fare. E secondo me è quasi difficile, però Immortality è un buon pick, perché secondo me a seconda dei gusti delle persone con cui parli, un buon inizio potrebbe essere una visual novel, che sì, essenzialmente è un libro da leggere, Tant'è che c'è questa storia di cui parlo poi nel libro, vabbè, poi del libro che esce ne parliamo in un'altra puntata, però adesso era calzante. Praticamente oddio, non mi ricordo come si chiama, mi sembra Nakamura, che è uno degli inventori dei Dragon Quest. Aspetta che te lo confermo, intrattieni al volo.
Vabbè, guarda, visto che ancora non ha parlato, vorrei sentire l'opinione di Stefano. Vai, mentre intanto cerchi. Vai.
Allora, secondo me extracomunitari, donne, non dovrebbero giocare ai videogiochi. Ah no, scusa, ho sbagliato.
L'altra opinione.
L'altra opinione. Quella falsa. Allora, quella falsa. per la mia esperienza personale, devo dire che appunto vengo da genitori che hanno sempre guardato e ricordano i videogiochi, ma che loro non hanno praticamente mai giocato a niente, ma proprio a niente, che io ricordi proprio... nulla, forse guarda, avrò fatto qualche partita a Tekken tipo contro mio padre, ma dove io premevo triangolo e basta, sai, quelle cose lì.
Sì.
Per il resto, ecco, sono d'accordo, forse le visual novel sono il genere, l'entry point più semplice, oppure una roba tipo un Endless Runner o quelli dove comunque hai tipo un solo tasto. Perché c'è da dire che diverse persone, anche se giovani, non è età adesso, dico, persone certo, che non sono abituate, hanno difficoltà a fare certe cose, soprattutto i tempi di reazione.
Sì.
Ho visto che in generale, ma adesso studi e cose varie lo dicono, chi gioca ai videogiochi abitualmente ha dei tempi di reazione molto bassi perché è abituato, cioè, chi ci gioca abitualmente e non gioca, cioè... Se giochi a FIFA e basta, è una cosa. Già Call of Duty probabilmente sei un po' più rapido, perché lì è davvero roba di secondi. Ma diciamo che se giochi un po' di cose da un po' di anni, probabilmente sei più veloce di altri nel fare determinate cose. Invece persone giovani, eccetera, è proprio una questione di allenamento lì, qualunque sia il videogioco. Quindi certi giochi, per quanto possano essere anche interessanti, io mi ricordo avevo fatto provare a... E lei l'aveva finito alla fine, assieme a me, Red Dead Redemption, a una mia ex che non giocava ai videogiochi, non... cioè, l'ultimo che aveva visto era Tomb Raider, del PC del padre, quindi non...
Accidenti.
Proprio la... Sì, sì, proprio una cosa nuovissima. E lei, ecco, mi ricordo che certe sezioni... lo passava a me il pad, perché bisognava fare tipo se c'erano inseguimenti, fughe, cose così, perché non aveva proprio la cosa, si incasinava, non ci riusciva, ecco. Mm-hmm. Eppure un gioco così grosso e complesso, tutto sommato, può avere comunque un certo appeal, ma lì era dato dalla storia,
certo,
fondamentalmente. Però ecco, è un po'... anch'io sono per Visual Novel e Endless Run come entry point, ma e anche lì dipende da che cosa... Cioè, secondo me è molto soggettivo riguardo...
Eh sì, certo, dipende
chi è... Cioè, appunto, ci sono 10.000 miliardi di variabili.
No, ma chiaro.
Perché puoi dare il capolavoro in mano a uno, ma se... è una persona che non ha nessun interesse nel giocarlo, diciamo, o se non è il genere che gli interessa, c'è poco da fare.
Certo, quelli lì giochi... però su tutto, perché
sì, esatto.
Dai, Blade Runner era una persona, quello non c'ha, è sfavato, non gli va a vederlo, o dai, I Promessi Sposi o qualsiasi altro.
Sì, esatto, poi puoi dire c'è poco da fare, esatto.
Esatto.
Cioè, 2000 Odissea nello spazio, so che a certe persone che sono molto più intelligenti di me e così via, è inutile che glielo faccio vedere.
Certo.
Ma non perché sono stupide, ma perché non è il loro genere e non è il caso.
Vabbè, infatti volevo rispondere anche ad Abbo, che dice, a parte ho visto bambini piccoli prendere in mano Super Mario senza che nessuno spiegasse come funzionava dopo 30 secondi. Io c'ho mio nipote che ha 4 anni, 5 anni, gioca a Minecraft e si vede i tutorial su YouTube e poi li applica e mi fa, zio, guarda, ho fatto la casa, poi è venuto il creeper, ha fatto esplodere, ho trovato questa e quella, cioè, è spaventoso. E stiamo confondendo l'entry point secondo lui con cosa puoi giocare se non ti piacciono i videogiochi, però secondo me i discorsi sono un po' legati, nel senso che nel 2023-24 se non hai mai giocato ai videogiochi probabilmente perché pensavi che non ti piacessero, quindi
esatto.
È un po' collegato come cosa. Comunque ho trovato il nome, Koichi Nakamura lui era, quindi me lo ricordavo bene, ed era, ne salutiamo, penso sia vivo, immagino di sì. ed era uno dei creatori del primo Dragon Quest. Era un ragazzetto, no? Quindi uscì con questa ragazza, cominciò a parlargli, no? Io sviluppo i videogiochi, e questa qua fa, io i videogiochi non ci ho mai giocato. Anche lui furioso, perché capirai, lui era un appassionato, nonché il creatore di una delle saghe storiche dei JRPG, e fa, no, devi provare assolutamente Dragon Quest. E quindi piazza sta povera cristiana davanti a Dragon Quest, che penso sia il gioco più sbagliato della tua faccia della terra, da far provare una persona che...
Anche a volte ti rompi il cazzo pure se ti
pure piacciono tu, cioè, sì, assolutamente sì. Quindi cioè, l'hanno messo davanti a sta roba complicatissima, super piena di testi, con delle regole ultra complesse, eccetera, eccetera. Questa a un certo punto si è girata e gli ha detto, vabbè, ma quando è che comincia a essere divertente questa cosa qua? E lui rosicò così tanto che fondò una sua casa di produzione, che poi è quella che è diventata Chunsoft, e inventò questo...
È la rosicata del secolo.
È la rosicata del secolo, e cercò di inventare questo sorta di libro interattivo che chiamarono Sound Novel, appunto per via del fatto che inizialmente erano più importanti i suoni che c'erano sotto il testo, e dopo chiaramente hanno integrato come nelle visual novel, e creò questo videogioco che si chiamava Otogiriso, che è una specie di horror. Specie di horror perché è molto letterale, insomma non è che fa paura per quello che compare, perché comunque è una sorta di libro game, però fa paura per la sua, a parte che è molto gotico, ma per questa struttura incerta, cioè tu iniziavi ma quello che succedeva in mezzo poteva cambiare, no? Era un po' alle albori del procedurale, e l'idea era creare una sorta di libro videogioco da dare in mano soprattutto ai giocatori, giocatrici donne, che erano all'epoca molte meno dei giocatori uomini, perché le donne erano quelle che leggevano di più, quindi era il desiderio di andare incontro ai gusti di un pubblico che fino a quel momento quasi non esisteva. Otogiriso tra l'altro è rimasto in Giappone, io ce l'ho originale per SNES, comprato mentre scrivevo il libro e mi sono appassionato a sta storia. Non è su questo il libro, però è importante perché tra l'altro Otogiriso è stato uno dei giochi a cui si sono ispirati tutti i grandi maestri del videogioco horror dopo, tra cui sia Shinji Mikami sia Keiichiro Toyama.
Tra l'altro chi ci vede in video ne sta vedendo un pezzetto.
Sì, il gioco era tutto così, era un'avventura testuale e... eccetera, però insomma è interessante il fatto che lui cercò di, un po' per la rosicata, un po' probabilmente perché si era reso conto che i videogiochi, perlomeno come li creava lui e quello che piaceva a lui, davano per scontato che tu sapessi già come funzionavano già certe regole, no? Certi regolamenti interni dei videogiochi, certe anche solo per dirvi il vocabolario che veniva utilizzato, HP, MP, attacco, difesa, stamina, eccetera, eccetera. Quando un giocatore che non è un giocatore si trova davanti a tutto questo tipo di infrastruttura che dà per scontato che tu conosca già tantissime cose che in realtà non conosci, non può essere divertente. E quindi chiaramente il JRPG difficilmente è un buon entry point per le persone. Perlomeno per chi è totalmente a digiuno e se non hai nessuno vicino che ti dica no, questa cosa funziona così, questa cosa funziona colà. Però ecco, visual novel secondo me potrebbe essere un ottimo inizio, anche perché poi ne esistono un po' per tutti i gusti, da veramente da quelle horror a quelle romantiche, potrebbero essere un buon inizio.
Visual novel però sono principalmente orientali, giusto?
Ma sì e no, ormai sono tante anche occidentali.
Ok, boh, a posto.
Anche parodistiche, per dirti, Otoful Boyfriend, no? Quella coi piccioni.
Quella coi piccioni, sì.
Quella è occidentale.
Indimenticabile.
È lo stesso Doki Doki Literature Club, nonostante abbia...
Quello occidentale.
È un aspetto orientale, sì, sì. Poi è occidentale.
Io volevo rispondere anche a Elvis che dice: i giochi come Mario Party alla fine è un gioco dell'oca, ti alterna i minigiochi che alla fine sono una sola meccanica e hai tutto il tempo per far capire come funziona quella meccanica. Sì e no, dobbiamo metterci nei panni di una persona che non ha mai preso in mano un pad e magari adesso si è avvicinata Guarda, la butto lì, torniamo indietro di 4 anni, si è avvicinata durante i lockdown che ci sono stati nel 2020 e adesso vuole incominciare in maniera più concreta. Il Mario Party innanzitutto non vedo come un giocatore da solo possa divertirsi attivamente con i Mario Party. Poi a mio avviso non hanno
giocatore cinese.
Yeah.
Giocatore solo.
Non hanno una sola meccanica, perché c'è già tutto il regolamento del gioco dell'oca sopra, a cui magari devono adattarsi un pochino, cercare di capire e via dicendo, per quanto semplice sia, non dico che sia complicata. In più deve capire anche tutto quello che portano i minigiochi. Un titolo che potrebbe essere più immediato e forse anche più adatto, anche se più voglio arrivare a dirlo, meno ci credo, può essere un WarioWare, soprattutto nei livelli iniziali. Letteralmente un pulsante, una cosa da fare che è talmente lampante.
C'è lo stigma del tempo, però là.
È lo stigma del tempo, sì, esatto. Infatti è per quello che mi stavo frenando nel dirlo. Però questa non è tanto, come diceva prima Abo, un confondere entry point con cosa puoi giocare se non ti piacciono i videogiochi. Perché se non ti piacciono i videogiochi, o ci hai già avuto a che fare, oppure non hai neanche la curiosità di metterci.
Sì, ecco quello che, infatti, io sono d'accordo, nel senso che ormai i videogiochi vanno incontro a talmente tanti gusti, così variegati, sono così possibilisti come medium. È come dire: a me non piace vedere film, cioè è impossibile, ci sarà comunque un genere che ti piace. Se esatto, non hai intenzione di metterci, è perché non hai intenzione di giocarli, cioè non ti interessano. Però ormai esistono talmente tanti generi, talmente tante possibilità, talmente tante sfumature di difficoltà, perché veramente vai dal gioco in cui sposti Candy Crush, sposti la pallina e devi fare i 3 colori, al gioco ultra complesso, che potenzialmente chiunque può giocare, no? E potenzialmente, e questo ce lo metto io, ma io sono convinto che sia così, che potenzialmente chiunque può trovare qualcosa che lo interessa, che lo intrattiene perlomeno. E se non c'è la volontà, chiaramente, cioè, lì non ne esci fuori. Come a me, quelli che mi dicevano e mi vedevano leggere, non so, 5 libri al mese, 6 libri al mese, mi dicevano: ma io leggo già per studiare all'università, non mi vado a leggere i libri anche fuori per svago. quello non gli puoi rispondere niente, ma è ovvio che esisterà un libro che gli interessa, cioè ne hanno scritto su qualsiasi argomento, qualsiasi storia possibile e immaginabile, deve esistere per forza. E quindi è una volontà.
Esatto. No, dico la volontà. La cosa che dice Abo è: a quel punto, come entry point per un film, non è che ti faccio vedere Tom e Jerry. No, però magari cerco di capire i tuoi gusti, però lì è ancora un discorso diverso. Cerco di capire i tuoi gusti e magari di indirizzarti verso, certo, un qualcosa che, se non hai magari neanche idea di che cosa sia il montaggio, per esempio, che è ovviamente assurdo oggi come oggi pensarlo, però proviamo a proiettarci un attimo in questa dimensione parallela, ti devo portare a vedere qualcosa che te lo spiega con calma, non che ti fa i montaggi da MTV da MTV anni 80-90, super veloci, super incazzati, che un'immagine dietro l'altra che ti piglia veramente un coccolone. Sarebbe stato veramente fare il passaggio tra i film degli anni 50 e quel tipo di montaggio lì, e metti tu nonna a vedere appunto Via col vento da una parte, 3 ore e mezza di Pippone con inquadrature relativamente tranquille, a un videoclip di David Fincher degli anni 90. È proprio un'altra cosa.
Guarda, volevo dire un paio di cose. Una è che bisogna pure tener conto che, a differenza appunto del cinema o della letteratura, vabbè, la letteratura un po' meno, però non sei un soggetto passivo nei videogiochi, devi rispondere a certe regole. Forse, esatto, la cosa a cui possiamo accomunarli di più sono i giochi da tavola, non mi viene in mente nient'altro. E prima di far giocare una persona, che so, a Talisman, che immagino sia complesso, non ci ho mai giocato, però tutte le persone con cui parlo mi dicono: no, casino, Talisman, piano di regole, fai giocare a Monopoli.
o fai giocare a briscola, cioè dei recinti più semplici con delle regole più semplici dove può comunque capire che c'è due squadre, dei punti, delle regole da seguire. Se tu gli dai subito il gioco ultra difficile con un manuale di regole tipo Dungeons & Dragons, no? Se io metto mia madre a giocare a Dungeons & Dragons devo spiegare le classi, i punti di classe armatura, il tiro del
cos'è
dado,
un gioco di ruolo,
cos'è un gioco di ruolo.
Per quello è interessante The Bender Game, il film di Futurama,
sì,
che
analizza proprio quello. Spiega molto bene.
E l'altra cosa che volevo dire è che mi dispiace, tiro sempre in mezzo i libri, però c'è questa storia assurda che io, su cui io avrei voluto scrivere, e forse non è detto che non sarà così, un altro libro. Praticamente mi sono imbattuto in questa signora su YouTube, è un canale che si chiama Britta Food for Dogs, cibo per cani. Allora, questa è una signora che c'era 70 anni, immagino 65-70 anni, quindi anziana, che è appassionata dei videogiochi da pochissimo tempo, cioè tipo si è appassionata ai videogiochi negli ultimi 5 anni, 6 anni, e c'è un video in cui lei racconta tutta la sua storia, perché si trovò per caso tra le mani una PlayStation 3 che aveva vinto a un torneo, un concorso, no? Sai, lei è australiana, quindi magari un concorso dei supermercati, eccetera, eccetera. Non riuscendo a venderla, un giorno che stava a casa col marito, che mi sembra il marito è infermo, quindi stavano bloccati a casa, attaccò sta PlayStation 3 e cominciò a giocare alle demo. E si sono divertiti, insomma, no? E quindi poi lei piano piano ha cominciato a comprare tutti i videogiochi, pian piano è partita con quelli da bambini, quindi i classici Disney, i platform più semplici, perché racconta che aveva un negozio che affittava i videogiochi sotto casa, e dopo ha scoperto, diciamo, videogiochi sempre più di nicchia, tant'è che lei oggi è una vera e propria otaku, e gioca dei giochi di ruolo giapponesi che manco io conosco, cioè datemi una regolata.
È fantastica.
E lei lo fa con una passione. Io un giorno mi ci sono chiuso a vederli i video suoi, perché io ormai gioco da sempre, no? Quindi ho quasi 40 anni, ho 37 anni, e saranno 35 che gioco, 34, 33 anni che gioco. Quindi, diciamo, spesso passo il mio tempo davanti ai videogiochi a cercare i difetti, no? È una cosa che non si fa, però secondo me dopo tanto tempo cerchi un po' di decostruire, no? Di trovare quello che non va, di trovare l'inghippo, di trovare l'inganno. Guarda, Giorpi, si chiama Britta Food for Dogs, col 4 a numero. E quindi mi rendo conto che io approccio i videogiochi a volte in un modo totalmente sbagliato, che è un'analisi critica, ma per il gusto di criticarli. Lei invece, col fatto che li ha scoperti da poco, e tutti questi generi, tutti questi JRPG che io mi sembrano uguali a robe che giocavo veramente 25 anni fa, lei li approccia con una gioia, con un amore, una sorpresa che veramente mi ha commosso la prima volta che l'ho vista, perché ho visto proprio in come ne parlava, quell'amore che io avevo da ragazzino per questo tipo di videogiochi. Ed è bellissimo perché lei adesso ha le potenzialità del 2023, cioè quindi da andasse a pescare veramente il gioco ultra sconosciuto giapponese mai visto prima, mai sentito prima, ma con l'ingenuità dei nostri anni, i primi anni 90, dove però quello che ti arrivava era una minuscola parte di quello che potevi giocare. E lei è sta signora di 70 anni, super otaku, con i cuscini, sai, da Kimakura, come si chiamano, i cuscinoni, quelli là con le tizie disegnate sopra, con le statuine, eccetera, eccetera. Io vorrei parlarci con lei, cioè vorrei raccontare la sua storia. Non è detto che non lo faccia. Però il suo canale è incredibile, veramente incredibile, perché ti racconta, c'è un video di un'ora in cui ti parla della serie Atelier, per esempio, no? Che so, i JRPG di cui fa parte Atelier Ryza, per dirne uno famoso, e lei ti parla di tutti i capitoli di Atelier, perché gli piacciono, che cosa ci ha trovato, ed è interessante capire che cosa ci può trovare una signora di 70 anni nel JRPG adolescenziale, di una tipetta che apre il suo negozio di pozioni. è un mondo che veramente per me è nuovo ed è fantastico, perché ti ricollega al nostro argomento di questa sera. Cioè, questa è una signora che non aveva mai giocato fino a 60 anni, dopodiché ha scoperto un parco giochi infinito, e mi mette una gioia sta cosa veramente assurda.
Pazzesco, no, ma è un canale bellissimo. Lo mettiamo nei link della puntata, quindi trovate tutto quanto in descrizione. E penso che mi guarderò
link in
almeno,
descrizione.
Esatto, almeno un paio dei suoi.
Ah, poi lei ha tantissimi iscritti, eh?
Ho visto
240.000 iscritti. Perché secondo me questo sentimento di ritrovata gioia in un medium dove spesso, mi dispiace, ma stiamo lì a rompere i coglioni e basta, perché è così, purtroppo, perché a volte magari parlare in modo sprezzante di qualcosa ti fa sembrare più intelligente, non lo so. E invece lei lo approccia con un amore, con una cura che le invidio, sinceramente, le invidio. Cioè, io tante volte sto lì che spingo il tasto, voglio andare avanti, non voglio leggere dialoghi. E quando vedo i suoi video di un'ora su Atelier, io sto lì che dico, perché io non riesco a trovarci la stessa bellezza su questa cosa? Qual è il suo passo in più che ha fatto, no? Nonostante poi lei sia una novellina, quindi io ho 5.000 volte gli strumenti che c'ha lei per analizzare quel gioco. Perché un po' l'ho studiato, il gioco da 100 anni, ne ho giocati molti di più di lei, eppure lei riesce a trovarci il bello e io tante volte no. Però questo più che farmi arrabbiare mi fa bene, insomma, no? Proprio perché lei è un tipo di personaggio che non avrei mai associato ai videogiochi.
Assolutamente no, ma poi si vede che ha una passione anche per comunicare questa sua passione fuori, sì. Perché comunque video ne spara fuori un bel po', devo dire.
Fa schifo sta vecchia che
sbava.
Lo Scottex non basta.
No, comunque, cioè, vedere una signora, appunto, come dicevi tu, sui 60-70 anni ormai, credo.
Mi sa di sì.
Che mette il video, i giochi che ho giocato a dicembre, parte 1, e c'è Onimusha.
Sì, ma tu pensa lei che tesoro di roba che c'ha da recuperare. Cioè, lei non ha mai giocato epoca PlayStation 1, PlayStation 2.
Fantastica, veramente fantastica. No, ma infatti non vedo l'ora di farmi una bella full immersion su questa signora.
Ti ho detto così.
Ok, sì, è vero. L'ho detta male. Sulla cosa delle visual novel, a me spiace perché nell'ultimo paio di puntate porto sempre mia sorella come esempio. Lei non è una videogiocatrice, mi ha sempre visto giocare. E magari ogni tanto quando ne parliamo o quando ne parlo, magari è anche vagamente interessata, però non ha mai giocato, se non forse qualche volta Super Mario negli anni che furono, tipo 30 anni fa. Poi magari domani mi chiama che ascolta la puntata. No, che cazzo dici? Avevamo giocato? Non me lo ricordo. No, comunque non ha.
Ti ricordi nel 92 abbiamo giocato una volta.
Esatto. A Super Mario.
comunque, no, non è mai stata una videogiocatrice. L'ho fatto provare la demo di Omen. Quando l'abbiamo tirata fuori a ottobre, novembre, non mi ricordo. Mm-hmm. E vederla attaccata alla Steam Deck, che andava avanti e voleva andare avanti con avidità, perché fondamentalmente è un libro con delle belle illustrazioni, certo, dove ogni tanto c'è una roba di gameplay un po' più un filino più complesso, per cui sì, le visual novel potrebbero essere un buon inizio per chi cerca una storia molto avvincente, mettiamola così, per chi invece si vuole distrarre lì e quindi vuole soltanto fare una roba tra virgolette meccanica, che lo porti un po' distante, no, dalla narrazione. Lì è molto più complicato, secondo me, cercare un territorio.
Sì, anche perché insomma stiamo cercando di fare il passo 1, non il passo 0, quindi no, il Farmville, esatto. O il Surf, come si chiama quello là, che l'Endless Run, sì, Surf Runner, com'era? quello che sì, c'era avuto sì. La pubblicità di tutti.
Sì, vabbè, sì, Temple Run.
Alla Temple Run, sì. Stiamo cercando di fare il passo leggermente più avanti, perché chiaramente quello Candy Crush, tutti quei giochi là sono a portata di chiunque. Ma lì non c'hai nemmeno la volontà di leggerlo il gioco, no? Cioè è come legge la scatola dei cereali la mattina. Sì. Cioè, ho letto i fratelli Karamazov, ah sì, ho letto Kellogg's muesli al cioccolato, Subway Surfer, grazie a...
quindi... però guarda che anche loro hanno qualcosa da dire.
Sicuramente sì, sicuramente sì.
Ma poi guarda, banalmente i giochi tipo Gardenscape. Sì. Non so se avete mai visto le pubblicità di non mi ricordo cos'era, era un altro gioco, non era Gardenscape, era un altro gioco che ha una trama super complicata dietro. A un certo punto hanno preso anche un'attrice famosa, porca vacca non mi viene in mente il nome dell'attrice, e l'ho
quelli tipo sempre. Gli escape room, click game, cioè
no, com'è il genere? No. Allora, il genere del gioco è sempre un match 3 del cazzo, dove ogni tanto hai delle robe tipo tira la leva per far cadere l'oro nella ciotola, ok? L'attrice che ha fatto Misery non deve morire, non mi viene in mente.
Annie Wilson?
No, allora forse non era
scusa,
Misery.
Annie Wilson è il nome del personaggio. Aspetta che ti dico come si chiama lei, perché non mi ricordo.
Ho proprio un vuoto totale. Comunque hanno preso lei perché c'è una trama incredibilmente complicata dietro, anche in Gardenscape, ma non così complessa, e quella roba lì può essere una via di mezzo tra la narrazione e il giochino totalmente scevro da ogni pensiero da cellulare.
Katie Bates.
Katie Bates, bravissimo. Hanno preso
Annie Wilkes si chiamava lei.
Avevano preso lei per fare la nonna della protagonista, che a quanto pare è una serial killer che ha rapito il marito della protagonista il giorno delle nozze. È una roba fuori di testa. Trovate un video di Game Theorist. Sul canale di Game Theorist, che spiega un pochino di più e cerca di fare qualche supposizione su dove stava andando a parare quella campagna pubblicitaria, che è fantastico. Però anche lì vedi che stanno incominciando a cercare di mettere della narrazione un po' più complessa anche nei giochi più che noi vediamo come i casoloni, che in realtà richiedono un livello di dedizione gigantesco.
Certo, sì. Ecco, per esempio, un altro gioco che mi viene in mente a me che potrebbe funzionare bene, perché ha funzionato bene, ho almeno due testimonianze, Animal Crossing. Ed è pensato alla grande, perché una delle più grandi difficoltà che io ho sempre visto nelle persone che non giocano ma provano a giocare, spesso è il controllo con la doppia levetta. Quindi una volta passati al pad, no? Il dover controllare la visuale. È proprio una cosa che, ragazzi, non gli entra in testa. Io, mio padre, proprio, cioè, ci ho provato. Cioè, poi lui, grande appassionato di survival horror, e quindi ha patito tantissimo il passaggio da i sfondi 2D a il 3D della telecamera che potevi muovere. Quindi lui è appassionatissimo dei primi Resident Evil, si è giocato il primo, il secondo, il terzo, Code Veronica, eccetera, eccetera. Poi il quarto ha fatto fatica, ma se vi ricordate il quarto non spostavi visuale e ti muovevi insieme, perché se bloccava lui, no? Il tank controllo, cioè. E da lì in poi lui è andato in pappa, perché doveva muoversi e spostare visuale. Per tanti anni ha provato a impararlo, adesso più o meno riesce a farlo, ma ci ha avuto tante difficoltà. Un'altra, per esempio, Ilaria ha tante difficoltà a spostare la visuale mentre camminava. E Animal Crossing è intelligente, perché questa cosa l'hanno totalmente abbattuta, perché pur essendo in 3D, New Horizons, la visuale è semifissa, quindi in realtà tu segui il personaggio, no? E quindi non la devi muovere. E Animal Crossing New Horizons è un gioco che ha delle regole semplicissime, perché tendenzialmente non ha regole. Ha un recinto ben delimitato di cose che puoi fare, te le introduce una per volta, perché ogni giorno tu hai tendenzialmente uno stimolo nuovo, E dopodiché diventa un gioco che di collezionare, di collezionismo, che puoi plasmare a tuo piacere. Quindi è veramente una, anche lì una sorta di strumento è diventato Animal Crossing, specialmente in questo nuovo. E ho visto veramente gente che, se voi cercate su YouTube, anche in questo caso, al di là del fatto della coincidenza mortale dell'essere capitato durante la quarantena, che effettivamente è stata provvidenziale, se cercate su YouTube è pieno di gente che vi fa vedere, non so, la partita di Animal Crossing della madre che c'ha 1800 ore, Ilaria c'ha 700, più di 700 ore su Animal Crossing.
E non è una giocatrice, se non ricordo male.
Non è una giocatrice lei, assolutamente no. Quindi è pieno di non giocatori che hanno iniziato Animal Crossing, in qualche modo ci si sono stabiliti. È un po' la magia che facevano i Sims, no? Perché pure sì. Lì io mi ricordo non giocatori che ultra giocatori di Sims, di The Sims.
Che però è la casa delle bambole, no? È quella roba lì alla fine The Sims, soprattutto i primi, adesso non più. Adesso è più roba molto più complessa, ma i Sims 1 e 2 erano letteralmente la casa delle bambole.
Sì, sì, sì.
Mm-hmm. Ho degli orrori quando ci giocavo io.
E levavi le scalette. Beh, certo. dalle piscine.
Dalla piscina.
No, io chiudevo... Io, allora, chiudevo la gente tipo in... metti in una struttura grande, poco più di loro, con un telefono dentro. In modo che potessero chiamare la cosa da sé.
Ma che è
la pizza.
È l'enigma.
Esatto. No, perché prima entravano e io tipo gli facevo raccogliere qualcosa da terra. Mentre che raccoglievano da terra io muravo. Poi chiamavano.
Che merda.
Chiamavano, arrivava la pizza. Quelli gli lasciava la pizza fuori. E quello però non poteva mangiarla. Perché chiaramente era murato. Era lì dietro. Allora chiamava, portava un'altra pizza. Alla fine tutto così.
Che persona orribile.
Sì, ma cioè, dopo un po' che mi conoscete iniziare a capirlo.
Va bene.
No, ma questo solo se siete dei pixel o delle persone che mi stanno sul cazzo. Quindi...
Che tra pixel?
No, dei pixel, non pixel. Ecco, non specifichiamo.
Il mio povero cicciolo.
Non il povero gatto, esatto. No. Il povero gatto è Innocenzio. Sì. Soprattutto.
Ok, mazza che bello ragazzi, è stato molto bello. Io direi che possiamo ascoltare i Moonstalk che ci sono arrivati, se non avete altro da aggiungere.
No, vai.
Al tutto.
No.
Quindi ascoltiamo la sigla, poi ci ascoltiamo il buon Bepidef che ci ha mandato il Moonstalk. Però non lo so.
Sì, io lo sento.
Da live?
No, questo non
lo so. Io lo sto sentendo da...
Prova.
Dalla live, mi sa di no. Conferma Abo che non si sente,
si sente
live.
Ai. La vellutata voce di Liz.
Vabbè, dai. Guarda Mustachi ogni martedì. Ascolta Mustachi ogni mercoledì. Mustatalk. A posto,
tutto risolto,
però comunque devo farlo sentire.
Poi
senti
il Mustatalk, in effetti.
Vabbè, al prossimo giro, mentre tu con calma.
Allora, vediamo un attimo se è così.
Ecco, aspetta, è partito, no. Niente,
oggi ci ha...
Verranno scammati i nostri amici da casa che ci hanno mandato un talk.
Esatto, gli amici da casa già hanno capito di essere scammati.
Sono stati scammati, però...
Adesso funzionano.
Ecco.
Ma vi dico la mia esperienza di persone che oggi avrebbero 80 anni, quando ero più ragazzo, c'erano sicuramente quelli che si approcciavano, ed è facile da spiegare, a giochi come Zuma Revenge... Bubble, Plants vs Zombie, Tetris, facili, veloci, puzzle, comunque con un'interattività carina, cioè non comandi complessi sicuramente, e c'erano proprio molti che si erano avvicinati alle avventure lunghe, so già avrebbero 80 anni, per dirvi, quindi persone che gli piaceva questa interattiva della storia, ma che già quando gli è stato fatto vedere un IO Builder o qualcosa un po' più complicato, non semplice da interagire, ma complicato nel concetto, oltre ad essere in inglese, questo poi era un problema grave, no? Adesso forse sarebbe di meno, sarebbe meno come problema.
Sembrava che stava a dire una cosa che non si poteva dire.
Ma infatti tutto piano piano sottovoce.
Io mi sono distratto e non sentivo più niente.
Zitto.
E non ho sentito il messaggio. Mi sono reso conto adesso che perché dovevo metterlo nella live. Perché sì, non lo sentivo. Sentivo una voce in sottofondo e dicevo sì sì, sta sistemando la cosa, il messaggio di Mustatalk. Però nel mentre sono passati tipo appunto quant'era il
messaggio? Un minuto, se preciso,
esatto,
preciso.
È passato un minuto nel quale io sono rimasto a fare altro, chiaramente cose che non si possono dire in chat, tipo configurare un Raspberry.
Diventi cieco,
esatto, la cosa che ho ricevuto di più è che all'epoca comunque, cioè anni fa, c'era anche la barriera dell'inglese, no? Cioè, oggi quantomeno il testo è quasi sempre tradotto. Quindi è già una barriera in meno, almeno per noi italiani, ecco.
Beh, ormai, forse io ho notato anche un'inversione di tendenza da quel punto di vista, nel senso che un periodo era tutto tradotto, cioè prima niente era tradotto, poi tutto è stato tradotto, o almeno
doppiato addirittura. No, poi è stato guarda, ieri doppiato. Stavamo con Lorenzo, stavamo facendo Sotto Gamba, era una live dedicata non so se conosci, era una live dedicata... Sì, all'epoca PlayStation 1, e tipo il 50% dei videogiochi che abbiamo nominato erano doppiati in italiano. Doppiati,
sì, incredibile.
Merda, però erano...
No, vabbè, ma comunque doppiati. Cioè, un gioco come Legend of Dragoon, che sono 40 dischi per 200 ore, era tutto doppiato. Di merda, ma era doppiato.
Ma forse perché lì si cercava ancora di esplorare il mercato Italia, a vedere quanto poteva vendere, fin quando è stato sostenibile, continuavano a doppiare tutto quanto. Praticamente sì, il nostro mercato in realtà è molto piccolo, cioè anche quelli che si lamentano che non doppiano più le cose. Riga, però siamo veramente pochi qua in Italia, non facciamo questi numeroni giganteschi come vendite, non è giustificato, ecco.
No, quello è vero, ma se ci pensi, appunto, per un periodo c'era sta cosa, e poi invece adesso il contrario, cioè adesso molte cose non sono neanche sottotitolate in italiano, non sono tradotte per intero, per tutta una serie di motivi, c'è stata un po' un'inversione per diversi motivi,
Sì, ma che sono fondamentalmente economici, cioè non
sì, sì, no,
che
ovviamente
ci sono
economici, chiaramente se c'è i soldi infiniti, dici ma doppialo pure in uzbeko, esatto, che cazzo me ne frega a me.
Banalmente trovi molti più indie che sono totalmente tradotti, perché di solito non hanno il voice over, non hanno doppiaggio, e di conseguenza quasi tutti gli indie che escono sono doppiati in italiano, chi bene, chi peggio, però tendenzialmente non me ne viene in mente uno negli ultimi 5, diciamo 6 anni che non sia stato tradotto in italiano, così in tutto.
Ma di indie?
Di indie, sì.
Beh, per esempio Air Story era in inglese, penso pure Telling Lies, non mi ricordo, e forse Immortality era in italiano?
Immortality aveva i sottotitoli in italiano.
Ok,
io continuerò a chiamare Immortality per i prossimi 200 anni, lo sapete, sì, perché tanto per me quel gioco si chiama Immortality, ormai è andato.
Certo. Quindi... va bene, sentiamo anche il Mustalk di Gamba.
Ciao Mustacchi, allora, secondo me il mezzo del videogioco è diventato molto complesso nel passare del tempo, e a meno che tu non sia un ragazzino e allora ti ci metti in tenera età, più avanti è un casino spiegare come funziona un videogioco molto articolato, tipo, ne so, uno sparatutto in terza persona, dove devi appunto usare diversi tasti tutti assieme, che diventa ovviamente una cosa meccanica, ma non è semplice e immediata. Secondo me tutti quei giochi arcade... a inizio era del mondo del videogioco, secondo me sono perfetti, quindi mi viene in mente Tetris, per dire un esempio. Tetris secondo me è uno degli esempi di game design più pazzeschi di sempre, cioè un titolo che è uscito ed era perfetto appena uscito. Io mi ricordo che con la mia ex, ad esempio, le feci provare Baba Is You, perché è un titolo semplicissimo dove si usa più la logica che il mezzo del, cioè, che il controllo del videogioco, e quindi quello era perfetto. Quindi questo, ciao ciao.
È una cosa che però sto notando tanto, che abbiamo detto anche tra di noi, sono cose o estremamente narrative che ci sono venute in mente, oppure con meccaniche comunque, non voglio dire datate, o che sono solamente di logica, tipo Baba Is You, come diceva adesso Gamba, oppure con meccaniche molto semplici e tra virgolette vecchie. È una roba che è spuntata fuori. Poi chiaro, stavamo parlando sempre di una persona adulta che vuole approcciarsi oggi, però la signora Britta ci insegna che si può fare anche a 70 anni se si ha la curiosità.
Posso dire che a me Baba Is You lo ricordo poco, ma mi ha tediato come poche cose, però questo è un parere, come si dice, impopolare. Però
Stapaneo,
vagamente l'ansia soprattutto. Però boh, non so perché poi ogni volta ne parlano tutti. Oh minchia, Baba Is You, hai visto questo? Poi dico boh, minchia, io l'ho giocato perché tutti me ne parlavano in maniera entusiasta e mi sono fatto diverse cose gonfie. Okay. Ecco. Quindi boh, vabbè, niente, volevo dire un parere impopolare visto che c'ero, ma...
Un popolare opinion.
No, vabbè, esatto. Ma quello, cioè, ci sta.
Anche non sarebbe il primo che dici, direi.
No, infatti,
no. No, ma infatti...
Sarebbe l'evento la popular opinion, tu.
Sì, esatto.
Baldur's Gate 3 è un bellissimo gioco.
No, male.
Ok.
Beh...
No. Infatti io non riesco a uscirne perché continuo a fare cose. Non riesco veramente a uscirne. L'altra, sempre domenica pomeriggio c'è stato questo momento in cui dopo pranzo Giulia mi guarda e mi fa: senti, mi metto a riposare un pochino sul divano, mi svegli tra un po'? Sì. Non mi sono accorto che tra il mi svegli tra un po' e le tipo 5 e mezza erano, no, le 4 erano passate effettivamente 3 ore. E quelle tre ore
diceva,
passate,
no. Diceva mi sveglia tra un po' sotto, sentiva
esatto.
Non ci si può neanche riposare un attimo, madonna, che subito.
E che non avevo 40 subito. Scorte delle provviste, non ho potuto fare il riposo anche lungo, ho fatto quello breve,
ecco. Anche, esatto, anche lei ha fatto il riposo breve, vedi.
Avete...
E poi è diventato quello lungo.
Ha voglia. Avete qualcosa di cui volete parlare? Oppure passiamo ai consiglioni?
Passiamo ai consigli, dai.
Passiamo ai consigli.
Ai conigli.
Quindi, ai conigli. E quindi facciamo partire la sigla.
Parola di baffo!
Funziona?
Funziona la parola di baffo, che è l'ultima rubrica della nostra puntata, dove vi diamo consigli su tutto quello che concerne i videogiochi. Un giorno la troverò una formuletta che poi mi ripeto per tutte le volte, ma non è questo il giorno.
Non fare come me quando devo pensare a che cosa... I consigli, tanto domani me li ricorderò tipo alle 8:30 del mattino per caso. Era quello!
Fai come me, fatti un foglio Excel per i cazzi tuoi, no?
Che... Ce li ho, ma mi dimentico dove ho messo il foglio Excel, lascia stare.
Ma mettilo su Google, così ce l'hai sempre lì, no?
Ma sì, mi dimentico di guardarlo. Io mi devo però, mettere il reminder a reminder.
Del reminder.
Ma davvero,
Signora, sono problemi questi.
Sì, sì, ma lascia stare.
Poi fai tutti a me i pipponi filosofici.
Adesso vediamo se le nuove medicine
manca, cosa non ti manca. Cioè, pensa ai cazzi tuoi, cioè, mi sembra che sono pure tanti, quindi, per favore.
Chi vuole partire?
Stefano, allora, a questo punto.
Vai, Stefano.
Io non ho capito. C'ho un consiglio che mi ha messo... cioè, Monster Hunter World Fanatical.
No, scusa, quello...
consiglio.
Cos'è Monster Hunter World Fanatical?
Sapevo.
Ma no, ma è di Max quello.
Ma cosa c'è scritto? Scusa, sì, guarda dove è scritto.
Io ho cambiato al volo perché era un po' che volevo parlare, non mi sono scordato del mio.
Ok, quindi Stefano, vedi che era il tuo consiglio.
Sì, esatto.
Certo, okay. il mio... Monster Hunter World Fanatical ha ben in scontissimo su Fanatical. Sono tipo... Non so perché mi dia il prezzo in USD. In dollari americani
è 8,39 su Fanatical,
un prezzo strano, Per Steam, esatto, cioè meno 72% Monster Hunter World. E adesso guardate, uno o due giorni, poi Bruno finisce il tutorial e,
sì. Sì. E ci mettiamo a giocare tutti giochiamo. Insieme.
Sì, sì, sì. Sì.
Bruno è sto solo aspettando Bruno. Tempo da 40.
Però quella invertita, che sì, tu stai lì dentro tipo un'ora e diventa un anno. Esatto. E più o meno guarda che succederà. Comunque sì, adesso guardate, un paio di giorni Bruno
quasi finito, pronto. Quasi
no, no,
sì,
ma l'ha quasi finito, esatto. Ormai, il tutorial.
Sì, 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 il tutorial. Ma sì, io sì. Poi mi sono fermato al tutorial, cioè nel senso io ho finito il tutorial, poi ho detto sto fermo, perché così
perché
poi ci gioco con
Bruno. Un paio di giorni.
Esatto, e poi adesso, infatti io poi nel mentre sto ancora aspettando Bruno. E
sapete
e...
che mia sorella si è comprata un cagnolino e l'ha chiamato Bruno?
Pensavo se fosse comprato Monster Hunter.
Anche no, io pensavo.
Ha comprato un cagnolino e ci fa giocare a Monster Hunter.
E l'ha chiamato Bruno. E ha finito il tutorial prima di Bruno. Quindi adesso abbiamo un Bruno che ha finito il tutorial, però un cane.
Però un cane, esatto. E vabbè, faremo giocare anche lui adesso.
Sì, dai.
Quindi stiamo dicendo che Monster Hunter World è il perfetto entry point per i videogiochi. Un cane sicuro non ne ha giocati prima.
Guarda, Monster Hunter è proprio.
Mi sembra perfetto. Il gioco si attiva anche in Svizzera.
Sì, sì.
Sbrigatevi, mancano 10 giorni.
10 giorni, sì, esatto.
Il Fanatical è quello dove. Che, come dire, che non è gray area, è
no, legale. Questi sono legit, fanno anche tutti i bundle, tant'è vero che quelli, su Fanatical ci sono, cioè la cosa di Monster Hunter l'ho visto perché ci sono i Capcom, gli sconti di Capcom.
Sì, mi ricordavo, esatto.
Esattamente, esattamente. Fabietto, vai.
Allora, io ho due consigli, posso?
Certo.
No.
Uno dai, velocissimo, sì, su PlayStation ci sono in sconto quasi tutti... i giochi di di cosa ragazzi niente non mi ricordo di Spike Chunsoft tra l'altro okay. La stessa
Spike Lee
della stessa azienda che di Nakamura quindi cioè, l'ho detta prima vabbè. E tra cui trovate gli spin-off di Danganronpa gli AI quindi The Somnium Files e l'altro The Somnium Files Nirvana Initiative e ci sono anche i due classiconi quello 999 e Escape cosa lì, quelli non ho giocato
sì,
io
sì 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 ma sai che non ci ho giocato neanche io e li comprai su PlayStation Vita però.
The Nonary Games e Zero Time Dilemma che
ecco Zero Time Dilemma.
Vabbè, comunque stanno in sconto, dai sconti che vanno dal 50 all'80%, quindi ottima roba su PlayStation Store. E l'altro consiglio è un libro che sto finendo di leggere in questi giorni, ho quasi finito, che è il libro nuovo di Francesco Toniolo che si chiama CTR L più videogame, cioè un nome un po' strano, però perché si chiama così? Perché è il libro che vi racconta i fan game che hanno... copiato i videogiochi più blasonati, no? Quindi so, c'è l'Animal Crossing in salsa thriller dove qualcuno ha ucciso il sindaco e devi scoprire chi è stato, sì, o il c'è il stasera quei nomi è un casino, ragazzi. Come si chiama quel gioco di macchine? Che è pallone di calcio
Rocket League
però fatto con le ruspe di Salvini sì ci sono delle cose incredibili c'è Resident Evil 4 però Otome version quindi non so se sapete cosa sono gli Otome
sì.
Sono le visual novel tendenzialmente rivolte
quelle...
femminile dove c'è il tizio da corteggiare insomma storie d'amore dove tu controlli la ragazza e deve conquistare il ragazzo quindi tu sei Ashley e devi cercare di conquistare Leon e, insomma ci sono tantissimi giochi che a me sono totalmente passati sotto traccia perché poi spesso sono titoli fatti da piccole community non fanno rumore quando escono per esempio ce n'è uno bellissimo io non sapevo no? Avete presente Goodbye Volcano High il sì. Gioco quello dove usci non so se è già uscito mi sembra sì su sì, PlayStation sì, ok, con i dinosauri antropomorfi. Allora, siccome all'uscita si fece gran parlare del fatto che la protagonista è non binary e comunque ci sono anche altri personaggi che sono transgender, eccetera, eccetera, su 4chan, che chiaramente dove poteva nascere, è nata la versione invece con...
Cheese,
sì, assolutamente super cheese, super... e sta roba è uscita 2 anni prima di Goodbye. è praticamente la sovrascritto, perché tutti hanno giocato quest'altro gioco che è uscito prima con la stessa grafica, gli stessi personaggi, eccetera eccetera. È una storia incredibile. E quindi tutte queste storie sono raccolte in questo libro, che tra l'altro è molto breve, sono 150 pagine, 140 pagine, però scritto alla grande. Interessante anche perché ti permette poi andare a osservare delle particolarità che magari nel gioco grande tu non hai notato, perché poi nel bene o nel male tutti questi giochi criticano o analizzano o mettono in luce degli aspetti del gioco principale che a volte passano un po' sotto traccia. Molto molto carino, c'è anche la versione cartacea, si chiama CTRL più videogame.
Molto molto bene, adesso poi troverete come sempre tutti i link qua sotto nella descrizione, che adesso stavo cercando, mi ero perso un pezzo del titolo e non sono riuscito a trovarlo al volo. Mentre io vi parlo di un accessorio per Switch, incredibile, che si chiama Nitro Deck. Forse ne avevo parlato una volta, forse era da sottogamba, se non ricordo male. Nitro Deck, che è né più né meno che un...
Scusa Max, posso interrompere? Certo. Un po' al volo, ho sbagliato, si chiama CTRL più videogiochi, no, videogames, quindi ecco perché non lo trovai.
Okay.
Spargo il cavo di cenere e te lo passo, passo il link.
Sì, passa il link, metti sul nostro fogliettino. Ed è questa bellissima, non so neanche come definirlo, è un accessorio per Switch, è un dock, mettiamolo così, che lo rende un po' più comodo da tenere in mano rispetto ai due Joy-Con. Ha i due analogici, tutti i pulsanti dietro, ha anche i pulsanti proprio sul retro, ve lo faccio vedere qua sul video. Ha proprio pulsanti anche dietro da poter personalizzare, uno stand un pochino più serio rispetto a quello della Switch, parlo della Switch normale, non di quella OLED, è compatibile con entrambi i modelli.
Ah, ma l'hai ordinato poi alla fine? Sì, sì. Questo? Ah, che figata. Esatto.
Sì, è stato un regalo di Natale, ho aspettato un attimo perché volevo parlarne dopo averlo provato per bene. E devo dire che è veramente, veramente una figata. Uno, perché non vengono più i crampi alle mani a tenere in mano Switch, cioè dico qua già quello che è montata. Due, perché è anche molto carino per caricarla. Ovvero, lui di per sé chiaramente non ha delle batterie, però Switch va caricato ogni tanto. Qua dietro ci sono sia l'ingresso per USB-C per caricare la console, sia l'uscita USB-C per usarlo come pad se vogliamo giocare alla TV.
Ah, che figo!
Esatto.
Ma ovviamente nella dock non entra.
No, nella dock non entra. Nella dock non entra, però ci sono due versioni, ci sono più di due versioni in realtà. La colorazione che vi metto qua in descrizione è quella base, che costa 63 euro più o meno, 65 dovrebbe essere il suo prezzo, che in colorazione o bianca o nera potete scegliere. Quella che ho preso
San Stefano, quale scegliere?
Io ho preso quella in edizione GameCube perché sono un fanatico della consolina, che costa un po' di più, costa 95 euro, che però ti dà anche il case per portarla in giro, quindi anche con il portagiochi, un cavo USB-A, USB-C, quindi proprio fatto per poterla collegare, anche bello lungo peraltro, per poterla collegare e utilizzare come gamepad durante le partite alla TV, e due cappuccetti per gli analogici di ricambio. Io ho riscoperto l'amore per Switch da quando ho questa cosina qua, cioè mi sono fatto un bel po' di ore a titoli che come ci eravamo detti a inizio puntata, anzi prima della puntata, ho comprato in digitale ma non ho mai giocato. E mi è proprio venuta voglia di riprendere in mano, anche perché è comodo da giocare a letto, mi trovo molto meglio rispetto ai vari Joy-Con e quant'altro, per cui super super consigliato. E come sempre il link è in descrizione, oppure lo faccio dire a Stefano, lo dice meglio.
Link in descrizione.
Esattamente.
Insieme a quello di Shadow.
Insieme a quello di Shadow.
Ovviamente, sempre presente.
Ok. Ah, è stata una bella chiacchiera, mi è piaciuta molto. Siete stati
e poi
molto bravi.
Ci mettiamo anche il buddismo iniziale, quindi alla grande.
Sì, 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 ma quello devo montarlo in un altro video per forza. Per
forza. Dici? Non puoi metterlo come appendice a questo?
Lo metto come coda?
Non sì, lo prendi o sposti, dai.
Dai, vabbè,
oppure no, sta. Guarda, oppure puoi metterlo pure prima. Boh, non lo so. Boh.
Mezz'ora a caso. Va bene. Allora, volevo soltanto dire un'ultima cosa prima di salutarvi, che è una roba che ho visto che è emersa negli ultimi giorni su, sul nostro gruppo di Telegram, e anche di quello trovate il link in descrizione. Se ci sono dei modi per supportarci, sì, il modo più facile di tutti quanti è l'abbonamento Prime su Twitch. Il secondo più facile è, se volete, c'è una pagina di Ko-fi sempre in descrizione, dove potete darci un euro, sia una tantum che come tra virgolette abbonamento mensile, da un euro a quanto volete. Se siete dei pazzi che vogliono darcene di più, non è un problema,
è un problema vostro.
È un problema vostro, esatto.
Così ci pago Nier a 20 euro.
Esatto, lo faccio
anche
solo
per Game Boy Advance a questo punto.
Sì, magari ci fosse, magari.
Magari. Ma chiaramente la cosa più ancora più facile di tutte quante, che non vi costa neanche un euro, è condividere le nostre puntate o i nostri feed in giro con amici e conoscenti che potrebbero essere alla ricerca di un podcast sui videogiochi come il nostro, mettiamola così. È stata una buona pubblicità?
Sì, dai, alla grande. Sembravi baffo. L'Original One.
Sì.
Ci mancava solo l'enfisema polmonare e poi era perfetto.
Ci pico poco, dammi due secondi ancora. Va bene. E quindi io, come sempre, ringrazio tutti quelli che sono stati in live con noi, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato in differita. Per questa puntata o episodio, va a capire, è tutto. Ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao.
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 Ciao. Ciao.
Passo per comprare Nier Automata su Switch a 22 euro di nuovo. Sì.
Sì. Ma perché?
Ma perché lo giocherò su Switch. Perché?
Ma perché?
Stefano, consiglio.
Oh, perché, perché
a Fabio di non fare sta cagata.
Ma perché? Ma che, perché
ma
non
perché?
Dovrei?
Ma perché devi buttare i soldi per una cosa che hai già giocato? Dove
non ho finito.
Non
ho finito.
Ok, ci sta. Ci sta.
Ma guarda, ti conservi i soldi, aspetti, adesso esce la cartuccia, l'R4 per Switch.
Ma perché?
Non devi fare nessuna modifica.
Aspetta, guarda. Vediamo se riesco.
Aspetta.
Cioè, vedi lì la mia ultra collezione di JRPG per Switch? Cioè, ma guarda che bello!
Sì, no, ma infatti...
Fammi vedere,
no,
aspetta.
No, sono super pro Fabio.
No, io cerco di liberarmi dal fisico, figurati.
Ah, sì, delle manette dovresti liberarsi.
No, no, ma in generale, al di là di quello, ma comunque, a maggior ragione in questo caso, poi... Puoi tranquillamente aspettare il MiG-29 Fulcrum.
Ma chi è?
È la cartuccia, deve uscire.
Ma non lo voglio, ma mi fa schifo scaricare i giochi.
Ma che problemi hai?
Ma che problemi c'hai te? Scusa,
io non ho nessun problema, io se voglio me li compro, me li scarico, faccio tutto, lo sai.
Ste, vuoi che ti passo il mio consiglio, il consiglio che volevo dare io, perché ne ho trovato un altro.
Aspetta, io mi ero ricordato quello della settimana scorsa, poi me lo sono ridimenticato.
Ma perché non lo segni?
Perché me ne ricordo i momenti a caso, tipo... Cioè, sto parlando a lavoro al telefono con qualcuno, in quel momento non posso mettermi a segnarlo. È da lì che ho finito la conversazione, me lo sono dimenticato, ricordato altre tre volte e poi è andato.
Benissimo.
E quindi, allora, adesso, aspetta, Sì, boh, quello da anni però,
Wow!
Miau,
che ho sentito benissimo.
Vuoi. Ma è anche lontana, guarda che fa un casino. Staccato. Allora, aspetta, che consiglio è?
Ah, se non lo sei tu?
No, non lo so. Boh, scrivimi il tuo nel mentre, poi ma capace che mi venga in mente il mio. Dopo che sono tranquillo, mi dico 8 di 1.
Ok, io devo solo ritrovare il link e ci siamo.
Penso di averlo vinto su Vinted. 22 euro, dai, onesto.
Beh,
ce l'ho anche su PlayStation 4.
Ma è adatta,
vabbè, vedi che proprio c'è. Cristo.
No, che non mi va di giocarlo su PlayStation 4. Invece su Switch so che mi metto lì.
Ma mettilo su. No, te lo puoi... no, perché tu c'hai il fisico. Non puoi mettere. No, tu c'hai il fisico su PlayStation 4, giusto?
Sì.
Ok. Non puoi mettere il disco alla PlayStation 4 nella PlayStation 5.
Della 4?
Sì.
Nella 5.
Allora. No, non mi va di giocarlo sulla super televisione. Perché? Così. Perché mi va di giocarlo su Switch? Mentre
puoi giocarlo nello schermino di merda dove si spegne, surriscalda. Vabbè.
Ma che se surriscalda, Ste? Ma che cazzo di Switch hai?
È uno Switch normale.
Io c'ho un OLED fantastica, c'è lo schermo della Madonna, bellissima, dura 8 ore mettere... batteria.
Aspetta, certo, che recupero la roba del consiglio. Arrivo.
Ok, grazie.
Mm-hmm. Cioè, per me la porta ci sono dei momenti in cui giocherei qualsiasi cosa io su Switch, perché la comodità di prenderla, spingi il tasto, parte subito, quindi non devi stare lì a accendere la console, vedi tutti i titoli e cazzi e mazzi eccetera eccetera. In più spingi, metti a posto, ce l'hai schermetto, c'è gioco in ogni momento. Per me vale qualsiasi sacrificio di schermo più grande.
Ah, lo sai che se scarichi il digital non devi fare niente di tutto ciò, prendi avvii ed è esattamente come Switch?
No,
ma
non è vero,
perché Switch fisico da tenere Switch, sulla scrivania, ma io questo, ti capisco.
Comunque Switch,
metti la cartuccia.
Ma Switch non lo togli il gioco, quindi tu quando riaccendi il gioco riprende esattamente dove stavi. Su PlayStation devi riaccendere PlayStation, passare per la dashboard, passare per i titoli, poi dopo continua.
Non c'è qualcosa di... Scusa, ma io mi ricordo che aveva qualcosa di...
L'Xbox.
Era l'Xbox.
Sì.
Allora mi ricordavo di una console che non ho. Tra
sai, le console nuove, no?
Sì, esatto.
No, l'unico modo sarebbe lasciarla in stand-by, ma io non ce la lascio in stand-by, magari 2 giorni accesa,
no,
in stand-by.
Non c'ho
proprio nessuna idea.
Non lo so, trovo più sensato lo stand-by di quello che prende pagare 20 euro per un...
No, ma 20 euro, stai, ma dove stai dei 20 euro? Ma penso nemmeno il cappuccino dal bar.
Sì, ma bisogna dare il valore ai soldi, se no è niente, se no è che è davvero carta, è almeno il valore... Cioè il valore nominale, non dico il valore effettivo perché non ne hanno, o meglio ce l'hanno bassissimo.
Però 20 euro per un videogioco
hai già due volte?
Che ho già una volta. Vabbè, poi una ho già due volte, non mi ho mai fermato perché Persona 5
appunto
28 c'è.
Ma infatti io sto cercando di limitare i danni che sono già stati fatti. Poi ripeto, per me è, ripeto, se tu... Cioè io non spendo 20 euro per nessuna cosa, uno che se ce l'ho già, e due per avere una versione inferiore a quella che ho già.
Inferiore è l'unica comodità.
Beh, ascolta, scusami, ma l'hardware della PlayStation 4 rispetto all'hardware di Switch, penso che...
Sì, però io ti ho detto che la comodità di giocarci come voglio io, senza... per me è superiore. E poi, comunque, allora, se vuoi dire tutto al filosofico, è la gioia che ti dà comprare una cosa, a prescindere che tu ce l'abbia già in una o due versioni che tu compri coi soldi, non solo il gioco in sé.
Quello è compensazione,
ma
qualcosa.
È sempre compensazione, cioè...
lo so, ma non va bene.
Ma perché...
Ma perché non va bene? Non si fa, ci riempiamo, e io sono il primo a farlo, quindi non sto dicendo che io sono meglio di chiunque, anzi l'opposto, però me ne rendo conto e cerco di limitare il fatto che invece che riempire i nostri vuoti con cose che abbiano un significato, lo riempiamo di oggetti, e questo non è buono perché l'oggetto è un oggetto e basta, e in quanto tale non è... Come dire, è privo di tutta una serie di cose che non, nel lungo periodo non servono a niente.
Come diceva il grande filosofo Tyler Durden,
gli oggetti che possiedi
alla fine ti possiedono. Adesso scusate, esatto. Devo andare a fare del sapone.
Esatto.
No, vabbè, capisco il tuo punto di vista,
poi,
è anche giusto. Detto
se vuoi
questo...
mettere il Carmelo, ti parlo di consumismo, eccetera. Adesso
vabbè,
quello
però
neanche lo nomino.
È la gratificazione che ogni tanto ci va,
sì,
non
ma...
sempre, però se
assolutamente.
Roba, se, ma vabbè, però, guarda, banalmente, quante versioni degli OAV di Evangelion hai? Per dirne una.
Aspetta. No, io allora ho in formati diversi.
È la stessa cosa.
No, allora dei rebuild non ne ho neanche una, ad esempio, perché okay, sto aspettando che esca.
Va bene, però hai capito okay il punto.
Allora,
cioè, ma io stesso cose... qua c'ho, okay, guarda, aspetta.
Ho, ma ho prodotti diversi,
tre copie e... delle, che sono le robe che ho di più, credo, in assoluto. Ho tre copie dei DVD barra Blu-ray di Guerre Stellari per film.
No, allora aspetta, io ho cambiato per qualcosa di meglio, ovvero avevo le VHS, sono passato ai DVD perché qualitativamente meglio, poi sono passato ai,
però
ai Blu-ray.
Se non è una qualità oggettiva, ma è una qualità soggettiva, è tanto diverso.
Basta, però comunque avresti potuto vederli in streaming e comunque ti vedevi in HD, cioè,
sì, ma allora lì
è
io
giusto
non,
il tuo, è
non
giusto
sto
il tuo
comprando due volte lo stesso, sì, cioè ad esempio se ti faccio un esempio, allora
sì.
No, esatto, ti faccio un esempio, io mi sono ho cambiato alla fine il da vinili a CD di Evangelion, perché alla fine mi sono reso conto che la della colonna sonora, perché c'era, sai, il mega pacco ok, perché mi sono reso conto che alla fine, cioè, per avere delle cose che sono nate in CD, la qualità alla fine sarebbe stata migliore quella in CD rispetto a quella del vinile. Poi come oggetto in sé sicuramente il vinile era molto più bello come oggetto, però ho detto, qui è davvero uno spreco di soldi per una cosa che poi sentirò anche peggio dell'altra alla fine, non perché il mio impianto non vada bene, ma perché oggettivamente è uno spreco avere il come dire, una cosa che nasce in digitale su un formato analogico. È come, cioè, nel senso, per motivi tecnici, diciamo, non ha, è una cosa che non ha senso, c'è solo l'oggetto, poi ci sta il collezionismo, questo e quell'altro, chiaramente è fuori da qualunque discorso di consumismo, è fuori da qualunque discorso di... Io dico solo che, secondo me, se noi tendiamo a fare questo, io forse dovremmo riflettere su noi stessi, forse la sto facendo più grande del previsto, ma
sì,
diciamo,
molto.
Forse dovremmo riflettere su noi stessi e dirci... Perché sto comprando tante cose, o tante cose inutili, tra virgolette inutili ovviamente.
Vabbè, ho capito, ma inutile è tutto inutile se lo riduci così. Qualsiasi cosa è inutile,
sì,
se
no,
non il cibo. E...
Sì,
gli abiti e neanche tutti.
Nemmeno
e
tutti.
Neanche tutti. E a seconda di dove vivi neanche quelli, perché magari c'è una buona temperatura e tu puoi stare nudo tutto il tempo.
E poi potrebbe essere un problema di decenza pubblica.
No, no, bah, quello è.
Se riduci tutto a grado zero, a parte mi hai fatto risparmiare 20 euro, ma nemmeno avrai fatti spendere migliaia di psicoterapeuta, penso, dopo stato di scorso.
Esatto, ma infatti io dico...
Però...
Allora, in realtà dovremmo un po' imparare dalla cosa del buddismo, dei problemi del desiderio, dal fatto che noi continuiamo a desiderare costantemente, che alla fine nel lungo periodo è malsano, se ci pensi, cioè è giusto, nel senso, non è una cosa che dico io, è una cosa, cioè, una cosa che dico anche io, ma è tipo una delle cose, delle basi del buddismo, è cercare di almeno, ecco, di, in quel caso lì è eliminare il desiderio costante di in generale. Però io dico che okay, non arriviamo a quel livello lì, non adesso non punto a essere una scelta, ma almeno interrogarmi perché mi sto riempiendo di cazzatine, cosa sto, cioè, perché lo sto facendo, c'è qualcosa di più importante che mi manca?
Ma sicuramente, no, vabbè, che non lo so, se, cioè, perché sto discorso tu veramente lo puoi ridurre ai libri, ai manga... ai nuovi, a qualsiasi roba, però a quel punto tu ti devi spogliare qualsiasi di tutto.
No, ma io non dico di arrivare a quel livello, è il contrario, è ok, continua a farlo, ma è tipo bevi responsabilmente, che è presente, che tu dici no, scusa, ma ok, cioè dici allora io dovrei bere zero per essere davvero responsabile, dici no, puoi bere, ma se ti bevi un cocktail con un mezzo centimetro di gin è una cosa, se ti bevi una bottiglia è un'altra. Per quello io dico uso il consumismo responsabilmente, cioè appunto dico ok, quei 20 euro spenditeli in un gioco, per dire, non sto dicendo di non farlo, di spenderli in libri che magari sono più,
vabbè, anche perché utili, non sono 2 miliardi
appunto libri. Dico no, ma infatti, ma dico, ma non sei la persona, io non è che ritengo te un consumista sprecone, allora, che eccetera eccetera, non è assolutamente quello, e dico in generale, magari quello, prendi un altro gioco che non hai mai giocato, che ti dà quel qualcosa in più, e magari la gratificazione ce l'avrei domani invece che oggi, ma sarà maggiore nel lungo periodo. E poi tutti noi abbiamo la tendenza, cioè, ma anche se guardi gli esperimenti sui topi eccetera, ad avere la instant gratification, e io sono il primo a cascarci, però cerco di quando posso di rendermene conto e cerco di fare il possibile. Quindi quando lo vedo magari da altri dico, guarda, non sto dicendo di non farlo, fai quello che vuoi, ovviamente riflettici, perché magari tu rifletti e mi dici poi qualcosa che poi magari tornerà utile anche a me, oltre che magari è tornato utile quello che ti ho detto oggi, e magari domani tu mi dirai una cosa che mi tornerà utile, e così via, così. E comunque alla fine
grazie del consiglio.
No, veramente, pensaci.
Grazie del consiglio, ci penso.
Dico solo pensaci.
No, dico, la mia chiamiamolo così, giustificazione è che comunque
no, tu ci puoi giocare in portabilità su Switch e io non ti posso dire un cazzo lì, perché è vero,
per lui,
perché anch'io
il valore aggiunto non è avere il prodotto in più, il valore aggiunto è la comodità del poterci giocare dove vuole, quando vuole e in maniera molto più semplice.
A mia discolpa non ho speso soldi per la versione PS4, se vale qualcosa, posto. Perché è una promo.
Ah, vabbè, allora lì
era arrivata per recensirlo.
Quindi, okay, dai, allora
è la prima volta che pago Nier Automata, quindi...
Allora, vedi, lì me lo dicevi subito, dicevo lì... Lì è tutto... lì è pure, non c'è stato consumismo perché non sono stati consumati soldi.
Riassunto per Giorpi, Fabio ha detto vorrei comprare Nier su Switch. È partito tutto sto pippone, che è molto interessante.
È anche giusto, perché io comunque so pieno di videogiochi che ho comprato sull'impulso, JRPG soprattutto, comprati sull'impulso, incartati, mai giocati, che probabilmente non giocherò mai. E li ho comprati perché li ho trovati 15 euro, 16 euro, sai, in offerta.
Ma io neanche quelli, neanche quelli, nel senso, io ancora peggio di te, perché io tipo Chrono Cross per Switch, togli il fatto che ce l'ho una review copy mia, ma cioè è chiuso lì, è pronto, preso, un caso l'ho dovuto prendere a Play Asia, pagare la dogana o per preordinarlo, ho fatto un bordello e appunto.
Ciao, Andre.
Ed è incartato da una parte, okay. Quindi figurati su certe cose, sono molto peggio di te.
Ho capito che il discorso riguardava anche te, quindi per questo ti ho ringraziato anche per la sincerità con cui veramente al di là degli scherzi.
No, ma adesso è una cosa molto interessante, molto giusta.
Mi
giusto,
fece riflettere il conigliastro su questa cosa, perché
se compra lui... 96 giochi al minuto, però ok.
Esatto, perché lui non era tanto per i giochi, era proprio in generale. Lui mi aveva detto proprio una cosa, tipo quella che ho detto io, però poi sono cose sue, quindi nel caso lo dirà lui. Ma poi mi sono reso conto che ho detto, cacchio, ma sai che stavo
facendo questa cosa?
Ci ho pensato, ho detto, so anche perché la stavo facendo, e appunto, e così via. Ma adesso non sto lì ad annoiarvi ulteriormente con...
No, ci sta, cioè io mi riempio di cose che mi piacciono, quasi tutte robe che mi ricordano il Giappone, probabilmente perché... in una vita in cui faccio un lavoro che non mi piace particolarmente, averci intorno cose che invece mi appassionano mi rende più felice.
Ma sì, ma poi esatto, ognuno ha le sue però, cose. Il mio punto, te l'ho detto, è solo consumismo responsabile, nel senso di non farci possedere dai nostri oggetti, cosa che io sono il primo a dover fare, perché io ad esempio accumulo. C'ho scatole piene di cose che devo ancora stare, lasciamo stare. Oh mio Dio santo. Allora,
va bene. Allora, io penso che tutto questo pezzo lo prenderò, lo pubblicherò a parte.
Mettilo perché è interessante.
È stato veramente una
io
cosa
non ho la
liberatoria.
Questi cazzi non ci metto.
Ce l'ho fatta firmare 2 anni fa, tranquillo.
Esatto, perché mi aprite le microfoni? Ah, non eravamo in diretta, io non lo sapevo.
Sì che eravamo in diretta.
Sto scherzando.
No, lo sapevi, perché altrimenti avresti detto intendari.
Guarda, lascia stare che io mi sono invitato, ho detto il riassunto è solo stop invasione, basta.
La chiudo con una cosa, ne compravo molti di più in generale di videogiochi quando lavoravo in un reparto videogiochi. Cioè io
circondato.
Sì, no, ma più che altro tutte le robe, il fatto che li compri sempre scontati, il fatto che ti arrivano prima, eccetera eccetera. Cioè, io ho The Witcher 2 qua per Xbox 360. aperto per vedere, wow, ma questa Limited è proprio carina. Mai giocato, non l'ho mai neanche inserito nella console. Cioè, una roba fuori di testa, e tante cose le ho così.